Radio Parma.
Allora, eccoci insieme, diretta radiofonica qui a Radio Parma, con tutto quello che ha a che vedere con il nostro ospite, già annunciato da qualche giorno, Marco Boschini. Buongiorno, ben arrivato con noi.
Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori.
Allora, Marco Boschini, direttore... Vabbè, non stiamo a raccontare tutto quello che fai, perché è secoli che ti occupi di ambiente, di risparmio da quello idrico, no? Per i rubinetti di casa, a quello che è un risparmio... con coscienza rispetto a quello che potremmo utilizzare e dobbiamo utilizzare molto meno per il nostro consumo, no? Ci siamo accorti che consumiamo molto più di quello di cui abbiamo bisogno. Questo è un po' il life motive, dico bene, Marco, è giusto, no? Questo,
sì, sì, assolutamente.
Colorno, cittadina virtuosa, che cosa vuol dire comune virtuoso? Marco, è stato il primo comune virtuoso in provincia di Parma, mi pare, giusto?
È stato il primo nella provincia di Parma ed è stato uno dei quattro comuni fondatori a livello nazionale a fondare appunto questa rete nel 2005. Una rete che mette insieme esperienze di varia natura, che mette al centro il tema della sostenibilità, come dicevi tu, sostenibilità ambientale ma sostenibilità anche umana, cioè come ci ha detto Papa Francesco nell'enciclica del 2015, non esiste un mondo sostenibile se è solo sostenibile da un punto di vista ambientale, lo deve essere anche da un punto di vista sociale, culturale, mettendo al centro quindi le persone, la qualità della vita delle persone.
Allora, chi ha seguito l'esempio come comune, oltre a Colorno, nella nostra provincia?
Nella provincia di Parma, a partire dal capoluogo, ci sono diversi comuni, adesso potrei dimenticarne una decina.
Ok,
una
perfetto. Decina. No, sì. Pensavo che fossero magari mosche bianche, dico, segnaliamoli, invece insomma c'è questa idea di aderire, certo, con slancio. Oggi però non è questo tema che vogliamo affrontare, ma qualcosa che ha a che vedere con un ritorno alla normalità, diciamo, almeno una prova di ritorno alla normalità. C'è il Festival della Lentezza, tu sei il direttore artistico, siamo all'edizione numero
7.
L'anno scorso non è andato, giusto? Perché per ovvi motivi di problematiche legate a questo periodo sanitario particolarmente dannato. Oggi invece abbiamo il piacere di annunciare che da venerdì, sabato e domenica poi, una 3 giorni del Festival della Lentezza, 7ª edizione. Ho letto una tua frase che dice: affronteremo il tema della pandemia che stiamo tuttora vivendo con un fine costruttivo, racconteremo esperienze di persone, associazioni, realtà che ci racconteranno una possibilità, quella di uscire dall'emergenza soltanto se saremo capaci di inventarci un mondo nuovo e diverso. A che fare con questo festival? Perché? Come mai? Gli appuntamenti, poi andremo all'interno di ognuno di loro, Marco.
Sì, il titolo di quest'anno è Cosa tiene accese le stelle ed è una domanda che ci siamo fatti in tanti, credo, durante l'anno scorso soprattutto e anche quest'anno. E se c'è una cosa che tiene accese le stelle è l'idea di una possibilità, di una speranza, di poter guardare al futuro con occhi diversi. È una cosa che ci ha insegnato questa pandemia, e cioè che non dovremo ripartire, dovremo proprio ricominciare nel modo di porci, nei rapporti tra le persone, nel modo di lavorare, nel nostro rapporto con il tempo, perché al Festival della Lentezza parliamo soprattutto di questo, cioè riappropriarci del tempo, andare più lentamente, andare più in profondità nelle cose e nei rapporti con le persone, e da lì ripartire per un cambiamento che dovrà essere radicale, lo dicevamo prima, non soltanto dal punto di vista dell'impatto ambientale, consumare meno, sprecare meno, riabituarci a usare le cose un po' più a lungo nel tempo, ma soprattutto anche proprio nel come saremo capaci di accoglierci e di accogliere le persone. E al festival proveremo a parlare di questo, abbiamo tanti ospiti che ci aiuteranno a indicare una rotta possibile di cambiamento.
Ecco, secondo te, per esempio, capisco quando si parla di plastica, si sta facendo pressione perché vengano cambiati imballaggi, eccetera, eccetera, ma c'è della gente, sono in tanti, che vivono su questi settori, no? Quindi un po' di anticipo nel cercare di riposizionarsi, facendo magari sempre imballaggi in un altro materiale, ma poi c'è anche bisogno di una... come dire, secondo te è giusto che il governo imponga oppure è giusto che l'azienda capisca che...
Le leggi servono, sono importanti, servono ovviamente le risorse, ma serve anche un accrescimento culturale e una condivisione dei principi che stanno alla base di questa filosofia. Non si può pensare che soltanto imponendo le cose cambino. Le cose cambiano nel momento in cui le persone amano quello che stanno facendo, credono in quello che stanno facendo, capiscono che quello che sta facendo produce un cambiamento migliorativo a partire da loro stessi e dalle persone che gli stanno intorno. Ti faccio un esempio, perché hai citato il tema dell'occupazione, che è fondamentale, centrale. È chiaro che non si può soltanto dire cancelliamo una cosa senza pensare alle persone che lavorano intorno a quella cosa, a quella filiera. L'esempio concreto è: per riqualificare un edificio pubblico o privato c'è bisogno di più o meno tecnologia, di più o meno occupazione. Ecco, la riconversione ecologica significa anche molto spesso, in un momento di crisi come questo, aumentare l'occupazione, aumentare la qualità del lavoro. Non è vero il contrario, come per troppo tempo è stato detto. E quindi, ecco, al festival raccontiamo anche queste cose.
Allora Marco, cominciamo ad entrare un po' nel programma, raccontando la maggior parte degli appuntamenti che avremo il piacere di vedere e spero anche di condividere. Venerdì iniziamo con che cosa? A che ora? Innanzitutto ti chiedo di specificare se esiste un biglietto d'ingresso, se c'è bisogno della prenotazione, che sono le domande principali che ci stanno facendo i nostri ascoltatori.
Certo, allora il festival si svolge nel giardino della Reggia di Colorno, quindi in uno scenario meraviglioso che merita anche solo quello, un giro nel...
Ti faccio scusa una domanda, in caso di maltempo?
In caso di maltempo, essendo all'aperto, l'evento... salta, quindi o il singolo evento o se c'è proprio una giornata pessima
e
salta.
Non si recupera,
no,
nel caso
non abbiamo la possibilità di farlo, perché sono più di 20 eventi e tantissimi ospiti che arrivano da ovunque, quindi non è praticabile. Per il primo anno c'è un biglietto d'ingresso di 5 euro, quindi abbiamo fatto questa scelta per noi dolorosa, perché comunque, avendo scelto negli anni precedenti di far sempre partecipare tutti gratuitamente, non è stato semplice. Abbiamo dovuto farlo perché sono aumentati molto i costi di gestione per la sicurezza, per le norme anti-Covid, eccetera, e soprattutto in un anno così difficile anche le aziende che ci hanno sempre sostenuto continuano a sostenerci, ma legittimamente con un contributo più piccolo. Quindi c'è un prezzo di 5 euro a persona, i bambini fino ai 7 anni non pagano, e non si può prenotare online se non i laboratori per bambini e per adulti, ma si prenota e si sceglie l'evento a cui si vuole partecipare direttamente sul posto al momento della partecipazione. Quindi vige, diciamo, la regola del chi prima arriva meglio alloggia. So che è brutto, però purtroppo le norme attualmente in vigore dicono che possono partecipare fino a un numero massimo in presenza di 1000 persone.
Quindi in presenza per tutto il
per tutta la, il per festival. Tutta l'area del festival. Mm-hmm. Quindi se paradossalmente qualcuno avesse prenotato e si fosse presentato lì con la prenotazione legittimamente chiedendo di entrare, ma in quel momento ci fossero state 1000 persone dentro, non avremmo potuto farlo entrare. Di qui la scelta di dire: venite, vi teniamo informati costantemente sul profilo social, su Facebook del Festival della Lentezza, dell'affluenza, in modo tale che non dovete fare un giro a vuoto.
Allora Marco, veniamo al programma.
Sì, apriamo venerdì alle 18 con un ospite che torna a trovarci dopo l'edizione del 2019, che è il giornalista Domenico Iannaccone di Rai 3, farà un intervento, appunto, raccontando il suo viaggio che ha fatto per l'Italia in questo anno, nell'anno della pandemia, e che lui ha raccontato con la sua delicatezza, con la sua sensibilità. E insieme a lui, dopo di lui, ci sarà Giulia Mazza, che è una musicista che è stata intervistata in una delle puntate della trasmissione che è andata in onda quest'anno su Rai 3, e che ci delizierà con la sua musica e con il suo violoncello. Poi sempre venerdì avremo un altro appuntamento in cui il corpo sarà messo al centro, quindi con la testimonianza e la presentazione del libro di Francesca Mannocchi, che è anche lei una giornalista, che sarà introdotta e intervistata dalla giornalista che tu conosci molto bene, che è Chiara Cacciani,
che ci ha appena salutato.
Esatto,
entrambi.
Esatto, e che presenterà il libro Bianco è il colore del danno, appena recentemente pubblicato dalle Einaudi. E poi chiuderemo in musica con un incontro un po' particolare tra uno scrittore e un musicista, Cristiano Cavina, anche lui una vecchia conoscenza del festival, e Vittorio Bonetti, che insieme ci accompagneranno in un viaggio ideale tra letteratura italiana e mondiale e la musica anche del nostro territorio.
Ecco, curioso il titolo, i migliori danni della nostra vita, molto carino per chiudere il venerdì. E poi invece ci sono degli appuntamenti che durano anche tutto il giorno, no? Sabato per esempio.
Sì, assolutamente, ci sono, intanto c'è una cosa molto bella e molto particolare che ci regala, che ci dona il teatro necessario, tutti matti per Colorno, che è la dinamica del controvento, questo pianoforte che ruota e che accompagna su una sorta di tappeto volante le persone in un viaggio musicale molto, molto affascinante, molto bello. Poi abbiamo un laboratorio che facciamo, che si chiama la Palestra delle Emozioni, e che facciamo con la collaborazione della Scuola Holden di Torino, quindi è un appuntamento a cui teniamo davvero tanto, e questo ad esempio è uno di quegli appuntamenti che si può prenotare. Abbiamo un'installazione artistica teatrale che è il Quadro Parlante, che vede la partecipazione di Alessio Cogoi e di Carlo Lamanna, e anche un'altra installazione che si chiama Oltrepassa Parola en plein air, dove tu arrivi e c'è qualcuno che scrive, disegna e ti racconta la storia del tuo nome. Ci sarà un laboratorio per bambini il sabato che si chiama L'Orso in Cucina, tenuto da Alex Licalzi, un modo per far giocare i nostri bambini con il cibo e per fargli riconoscere anche l'importanza di quello che mangiamo. Alle 17.30 veniamo all'incontro di cui un po' abbiamo parlato, no? Sulle tematiche ambientali, della sostenibilità e soprattutto sulla montagna di risorse economiche che l'Europa ci manda e che dobbiamo assolutamente utilizzare nel modo giusto. È la nostra forse ultima occasione per cambiare radicalmente il modello di sviluppo. È un incontro importante che faremo con alcune sindache dell'Associazione Comuni Virtuosi, con Elena Carletti che è la nostra presidente, con la vicepresidente della Regione Emilia-Romagna Elly Schlein. Doveva essere con noi il ministro della mobilità sostenibile Enrico Giovannini, che ci ha comunicato proprio questa mattina che non potrà per impegni istituzionali. E alle 19 Gola e altri pezzi brevi avremo un monologo teatrale di Valerio Prea, che legge i testi di Mattia Torre, un autore scomparso qualche anno fa e che è molto, 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 è stato molto apprezzato e è stato anche recentemente premiato ai David di Donatello. E chiuderemo il sabato con un appuntamento che tu modererai e porterai a compimento, diciamo,
e sarà
così.
Un grande piacere, veramente un grande piacere,
anzi grazie a te per aver accolto il nostro invito con la Pesce di Martino. Sarà un talk, ma sarà anche un po' di musica, nel senso che con la Pesce di Martino suoneranno live alcuni brani musicali sull'onda, diciamo, del successo che hanno avuto alla recente edizione del Festival di Sanremo.
Ecco, qua volevo fare un piccolo appunto e complimenti a te, perché tu hai invitato Di Martino con la Pesce prima di Sanremo, lo diciamo, no? Perché alcuni magari dicono, ah vabbè, Sanremo, sai queste cose, perché hanno parlato di musica leggera. In realtà è un testo, insomma, piuttosto importante, non è una cosa così leggera come invece la musica ci potrebbe un po' confondere le idee, no? E tu, avendoli invitati, hai fatto capire che erano due artisti importanti prima del successo sanremese, quindi in tempi non sospetti, e questo è importante sottolinearlo e renderti un grazie e perché no anche onore per questa scelta. Quindi Toc con la Pesce di Martino, e poi che cosa succederà? Questo è sabato e si conclude con questo talk, e poi invece la domenica, l'ultimo giorno, che cosa prevede?
Sì, intanto ci tengo a dire che per tutti e tre i giorni sarà attivo il nostro mercato artigianale. Sono degli artigiani che ci seguono dalla prima edizione, sono artigiani di grandissima qualità e quindi meritano di essere scoperti e in qualche modo seguiti. Avremo comunque la possibilità di far mangiare le persone che partecipano, e quindi insomma...
Quindi ci sono anche dei punti
abbiamo, ristoro. Esatto, abbiamo mm-hmm. creato comunque nei limiti del possibile, in un anno che comunque è un'edizione di passaggio tra il prima e il dopo pandemia, comunque abbiamo cercato di rendere il più possibile accogliente l'intera manifestazione. La domenica partiamo con la presentazione dell'ultimo libro di Matteo Busso, La Viola e il Blu, che sarà introdotto da Francesconi delle Galline Volanti, quindi è un libro per bambini, ma in realtà è un libro anche per adulti, per chi di noi è padre o madre o comunque genitore. E alle 16 ci sarà un laboratorio per bambini che si chiama Stella in Barattolo, e che in qualche modo è collegato all'idea poetica del festival. Quindi queste tre ragazze, Alessandra Frontini, Denise Trupia e Serena Schiaffici, che sono riunite nel gruppo Le Nane Brune, che sono astronome, e ci porteranno alla scoperta del cielo. Questo viaggio poi proseguirà anche con Piero Martini e Andrea Lamacchia in una improvvisazione tra fisica e contrabbasso. Avremo poi la presentazione del libro Le Ferite, che celebra i primi 50 anni di attività di Medici Senza Frontiere, a proposito di chi ci tiene accese le stelle anche in giro per il mondo con un'attività fondamentale e importante. E poi alle 19 avremo lo spettacolo di Marco Paolini, Teatro fra parentesi, le mie storie per questo tempo, che sarà accompagnato da Saba Anglara e Lorenzo Monguzzi, quindi anche qui teatro e musica insieme che si fondono. E poi la parte serale, gli ultimi due appuntamenti sono Kurima Kurima, che è il concerto di Simona Colonna, una violoncellista che ci farà respirare, correre, battere con il tempo delle sue parole e della sua musica. E infine, a conclusione di questa edizione, speriamo davvero bellissima, A rivedere le stelle, con Gabriele Parrillo, che farà un reading e che ci inviterà a puntare la testa verso il cielo, sperando che non ci siano nuvole. E
domenica dovrebbe esserci sole pieno, stando alle previsioni.
Io non le guardo scaramanticamente.
No, te l'ho detto proprio perché c'è il sole. Fino a qualche giorno fa non era un gran bel weekend, ma adesso posso dire così, insomma, quelle che ci arrivano le informazioni sono proprio sole pieno per domenica. Vabbè, venerdì, sabato, sai, quei variabili, ma poco importa, ecco. E quindi stavi parlando di Gabriele Parrillo con questo reading e quindi
chiuderemo con lui, anche lui è un amico ormai del Festival della Lentezza, e credo che sarà un modo molto poetico per concludere un'edizione, appunto, che, come dicevamo, è sicuramente un'edizione di passaggio, ma che vuole essere un passaggio verso un'idea in cui il guardare le stelle possa essere una cosa che possiamo fare senza essere tacciati di buonismo o di ingenuità o di romanticismo. Dobbiamo, secondo me, riappropriarci della bellezza delle cose semplici e delle piccole cose, e questo evento conclusivo è stato pensato proprio per quello, per chiudere con una cosa tranquilla, normale, semplice, ma potenzialmente meravigliosa.
Ecco, ti faccio una domanda, visto che ce lo chiedono gli ascoltatori: i laboratori devono essere prenotati, mi pare, o
sì,
comunque avvertire
i laboratori sono gli unici appuntamenti che si possono prenotare. La prenotazione avviene tramite mail, la mail è festivalentezza@gmail.com.
Perfetto. Cose fondamentali: biglietto d'ingresso 5 euro, no prenotazioni, arrivate là un po' prima, come succede in questi casi, no? Poi se c'è da mangiare uno... A che ora apre la Reggia?
Il venerdì apriamo alle 5, il sabato e la domenica apriamo alle 2.
Alle 2, quindi c'è tutto il tempo per passarsi una giornata con l'orno, visitare il giardino, perché è poi quello, no? Anche il giardino.
Assolutamente,
da
tra
vedere.
L'altro, in questo momento nella Reggia di Colorno c'è una mostra molto importante sulle porcellane di Farnese che merita anche quella di essere visitata, e tra l'altro chi acquista il biglietto per vedere la mostra poi ha la possibilità, mostrando il biglietto, di entrare gratis al Festival della Lentezza.
C'è anche il MUPAC, no? Il museo etnografico, l'Aranciaia, poi.
Assolutamente.
Un gran bel posto anche questo da vedere. Insomma, ci sono tante cose a Colorno. Marco, io ti ringrazio per essere stato qui con me a presentare questa 7ª edizione del Festival della Lentezza. Ci vediamo quindi in questi giorni. Un in bocca al lupo per tutto, tempo in primis e poi tutti gli appuntamenti da scoprire partecipando a Colorno.
Grazie.
12, 13 e 14 di giugno. Grazie Marco.
Grazie.